Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata del Saints Italia Podcast. Torniamo dal bye week un po' in musona, come si dice dalla mia parte, un po' tristi, perché a quanto pare il bye week è finito sulla carta, ma non per la squadra, che ieri in campo si è presentata assolutamente addormentata e ha subito una bella schiaffa dagli Atlanta Falcons, che se ne vanno dal Superdome con una vittoria in tasca per 26-9. Parleremo della partita, parleremo di cosa non ha funzionato, di cosa si poteva fare forse meglio e degli infortuni, perché ci sono dei nomi importanti finiti nella injury list. Vedremo la gravità e vedremo di cercare qualche spunto positivo per settimana prossima. Intanto saluto Enrico e dimmi intanto la tua su, in generale, su questa partita che purtroppo abbiamo visto ieri.
Ciao Fede, ciao a tutti. Innanzitutto stasera mi rode terribilmente. Siamo tutti un po' giù, però insomma è una sconfitta, la peggiore che si poteva subire contro i nostri rivali storici. È un po' come perdere un derby. Quindi poche parole stasera, veramente brutta partita, brutta giornata.
Eh sì, 26-9, come abbiamo detto, il punteggio abbastanza pesante, anzi direi molto pesante. Tra l'altro, se non vado errato, questa è la terza partita in stagione in cui i Saints non riescono a segnare un touchdown. La prima era stata quella disastrosa contro i Rams, anche lì 9 punti segnati se non vado errato, ed era quella ovviamente dell'infortunio alla mano per Drew Brees. La seconda è stata quella vinta di misura contro i Dallas Cowboys, appunto per 12-10, e questa in cui non ha funzionato l'attacco, non ha funzionato la difesa, gli special teams così e così. Ecco, forse Deon Harris potrebbe essere un giocatore che ha dato una qualche speranza in più, però in generale, statistiche a parte di ovviamente del solito Michael Thomas, direi davvero, davvero male. Tempo di possesso, che è una statistica che spesso abbiamo citato, se la trovo ve la dico, ma mi sa che non la trovo più. Comunque male male.
Oltre perché 30 minuti loro e noi 20, mi sembra, 22.
Sì, è una cosa del genere, sì. Che dire, i Falcons arrivavano, a parte dal record di 1-7, che insomma parla abbastanza da sé, arrivavano davvero in un momento di difficoltà perché avevano appena cambiato il kicker. Infatti avevano preso questo Yango Eku, che prima di ieri sera sembrava veramente non una mezza pippa ma peggio, visto che era stato scartato dai Chargers dopo un 3-6 e non aveva più giocato in NFL, era andato in AFL se non sbaglio, e tornava a Matt Ryan, sì. Esatto, ieri sera ovviamente tipo 4-4. E tutti anche,
ma anche il Panther loro l'avevano, sì, tipo firmato lunedì scorso, mi sembra.
Però quello glielo concedo perché era il Panther ex Patriots, quindi su quello diciamo sono andati più, sì, o meno sul sicuro. Il kicker invece l'hanno preso un po' tra virgolette a caso, gli ha fatto, ovviamente li ha messi tutti ieri sera, compresi gli extra point. E poi dicevo, stava tornando anche Matt Ryan da un infortunio alla caviglia che sembrava appunto lo dovesse limitare. In realtà il bye week gli ha fatto bene a quanto pare, perché non solo non ha avuto nessun problema nella tasca, ma addirittura su dei terzi down cruciali li ha conquistati lui con le corse. Quindi
quella
insult to injury, proprio, sì.
Una cosa frustrante, cioè vedere Matt Ryan che corre e ti fa tipo 7-8 yard di corsa sul quarto down. Madonna mia, che nervosismo, mamma mia, cioè c'è proprio da spaccare tutto ieri sera.
Sì, infatti non so, partiamo dalla difesa a questo punto. Dimmi un po' come li hai visti. Partiamo ovviamente dividendo la partita diciamo in due fasi. La prima fase in cui era ancora vivo Marshawn Lattimore, che stava limitando molto bene Julio Jones, e la seconda fase quando appunto è uscito Marshawn Lattimore per un problema, per uno stiramento al tendine del ginocchio, e da lì è stato veramente festa grande nella secondaria.
Sì, però diciamo che la secondaria non darei tutte le colpe per diciamo le ricezioni. È vero che quando c'era Lattimore stava andando abbastanza bene, poi è uscito Lattimore e champagne, però ovviamente se la linea non non ferma Ryan in nessun modo, poi quello ti mette la palla dove vuole con tutta la sua ridicolaggine, perché comunque Matt Ryan ha molti limiti, anche se un anno gli hanno dato l'MVP, non so come ha fatto, però è comunque uno che se gli dai tempo e spazio non gli metti pressione. Infatti in tutto abbiamo fatto un sack solo, tantissime cioè alcune volte è stato sfiorato, mi sembra Davenport un paio di volte, però pochissima pressione. Cam Jordan limitatissimo, mi sembra che hanno sempre raddoppiato, però, ma anche sui blitz, tantissimi blitz, ma sempre bloccati, sempre, hanno fatto sempre buona guardia, cioè hanno giocato praticamente da noi da 1-7 e loro da 7-1, non il contrario, che invece è la realtà. E quindi in difesa niente pressione, poi ovviamente loro hanno certi ricevitori che noi ce li sogniamo, a parte sempre Michael Thomas, e quindi hanno fatto un po' quello che volevano. L'abbiamo abbastanza limitati nel primo tempo, poi il secondo tempo insomma sono stati anche tanto tempo in campo la difesa, quindi più passavano i minuti più le cose peggioravano, anche perché l'attacco praticamente non segnava mai, stavano sì e no un minuto in campo, e quindi questa è stata la chiave. Ovviamente per la offense la stessa cosa, sulla linea non ha funzionato nulla, si è fatto male pure la guardia sinistra Pitt, comunque male tutti, anche Breeze, va, ci metto pure lui dentro.
Eh sì, davvero davvero male, come giustamente sottolineavi, sono d'accordo, è stata una partita complicata specialmente sulle linee, perché effettivamente abbiamo visto zero pressione in tutta la partita da parte della nostra defensive line. Infatti come ho detto anche prima, Ryan ha davvero avuto qualsiasi, poteva scegliere qualsiasi ricevitore, diciamo, aveva tutto il tempo per fare quello che voleva, e dall'altro lato non siamo neanche riusciti a fermare il gioco di corsa, perché è una delle cose principali di queste prime 9 settimane, 8 escluso il bye week, era stato limitare il running game degli avversari e portarli a un gioco monodimensionale, che era appunto solo quello di passaggio. Avevamo fermato Zeke, insomma un sacco di altri running back molto più di talento, rispetto non solo a un Devonta Freeman, che bisogna riconoscerlo, anche loro hanno perso durante la
tutto
partita,
ma tempo.
Esatto, tutto il secondo tempo ha giocato il terzo running back, perché non avevano nemmeno Ito Smith, che era finito in IR per una concussion. Quindi loro con il terzo running back sono riusciti a fare una buona pass protection, l'hanno sfruttato benissimo sul gioco di corse, e anche nel gioco di passaggio credo abbia fatto qualcosina. Quindi sì, difesa secondo me male praticamente dappertutto. Sì, la secondaria effettivamente non è solo da incolpare, però c'è stato, quando è andato giù Lattimore con l'infortunio, c'è stato davvero un panico che non mi spiego, perché Dennis Allen, insomma, tutte queste settimane ha sempre dimostrato di avere un piano, e io non credo che perdere un giocatore, per quanto importante come Lattimore, questo nessuno lo mette in dubbio ovviamente, credo che un defensive coordinator che ha dimostrato queste cose debba avere appunto un secondo, un terzo piano per quando succedono queste cose. Cioè, abbiamo visto Julio Jones marcato da PJ Williams sull'esterno, quando sappiamo benissimo che PJ Williams se la cava bene solo praticamente dallo slot. Abbiamo visto Gardner Johnson, che anche lui è un giocatore da vicino al box, diciamo, da non certo da giocare in esterna, marcare Calvin Ridley, cioè cose senza senso proprio. E Eli Apple, secondo me, a quel punto tanto voleva metterlo veramente marcatura uomo su Julio Jones, e poi il resto della difesa si gestisce il resto dell'offense di Atlanta, perché in una situazione così di emergenza almeno un punto fisso devi averlo. Invece hanno provato queste soluzioni un po' ibride, un po' troppa zona, un po' così, che gli Atlanta Falcons hanno sfruttato alla grande senza avere la minima pressione su Ryan. Quindi sappiamo bene che più o meno qualsiasi quarterback decente in NFL, quando non ha pressione, la difesa zona la riesce a battere abbastanza facilmente. E discorso offense, invece partirei dall'offensive line. Ieri praticamente abbiamo giocato con 3 su 5, perché Pitt è uscito quasi subito, è entrato al suo posto Will Clapp, che abbiamo spesso visto come sesto uomo di linea, però abbiamo capito che non è ancora pronto a fare il titolare fisso. E di fianco a lui, McCoy anche, abbiamo visto una partita non bellissima, perché giustamente quando non hai diciamo il rinforzo di Pitt da una parte e Warford dall'altra, anche lui è un rookie e qualche errore lo commette. Beh, se vi ricordate quel fallo che ha fatto di tripping, cioè ha fatto cadere,
sì, quello è stato comico proprio.
Esatto. E ancora più a sinistra Terron Armstead, che era in dubbio in realtà verso la fine della settimana per una, credo, influenza, se non vado errato.
Influenza, sì, ma cioè se non stai bene non giochi, perché poi hai fatto cagare tutta la partita.
E infatti il lato cieco di Breeze è stato martoriato tutta la partita. Gli Atlanta Falcons, una squadra che aveva 7 sack in tutta la stagione, ne ha fatti 6 solamente ieri. Quindi come dicevo ieri al nostro amico e tifoso dei Saints che ci segue anche su Saints Italia, Emanuele, non so neanche quanto mi sento di dare, tra virgolette, la colpa a Breeze, nel senso che è vero, da un lato lo riconosco, secondo me non ha avuto la stessa mobilità che gli abbiamo visto in altre occasioni, però dall'altro lato veramente non poteva fare niente, non riusciva a lanciare, non riusciva a trovare nessuno praticamente. C'era solo
a parte
Michael Thomas, il solito, diciamo,
anche già
solamente Trequan Smith ha fatto una ricezione, sì,
abbastanza in palla Jared Cook, che comunque tornava da un infortunio, però mi sembra che abbia ricevuto 2 volte in tutto, quindi...
Esatto, infatti il primo drive offensivo che abbiamo fatto sembrava anche incoraggiante, nel senso che ha toccato palla a Camara, ha toccato palla a Travis Murray, ha toccato palla a Jared Cook, sembrava tutto bello, poi anche lì in realtà siamo bloccati subito.
Ha lanciato anche lui, però poi non l'abbiamo più visto, dopo il primo drive offensivo è sparito Tyson Hill.
Sì, infatti c'è stato un po' di panico sia in attacco che in difesa, secondo me, quindi una gestione... che non mi aspettavo, che mi ha riportato alla mente ricordi di stagioni che ormai pensavo di aver seppellito, quando veramente non c'era una minima idea di fondo su come gestire una partita. Però intanto ricordo a chi ci sta seguendo su Facebook che se volete dire la vostra o fare domande fatelo pure, noi possiamo leggere i vostri commenti, anzi ci farebbe molto piacere. E, non so se vuoi dire 2 parole sulla offense, poi vediamo gli infortuni magari.
Sì, c'è un commento intanto di Emanuele Addondi, nostro amico, che dice Oleg. L'hai letto?
Sì, 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 sì.
Oleg, vabbè. Niente, insomma, io volevo tornare un attimo sul piano che dicevi tu di Dennis Allen, no? È vero, ha sempre dimostrato di avere un piano, però ieri secondo me è stato spiazzato dopo il primo drive della partita, cioè il primo drive offensivo di Atlanta e quindi difensivo nostro, con le corse dove hanno bucato praticamente la difesa, che sulle corse è uno dei top 5 credo della Lega, o era. E quindi diciamo che secondo me, facevo una considerazione con un altro amico, secondo me sono stati talmente sorpresi da, probabilmente per aver sottovalutato l'avversario in generale, sono stati talmente sorpresi in quel primo drive che poi hanno dovuto cambiare, cioè ha cambiato qualcosa, ma le cose sono peggiorate, perché se vai a difendere bene sulle corse poi costringi l'attacco avversario a lanciare per conquistare il primo down, perché con le corse non conquistano yard. Invece con le corse ci hanno massacrato, perché mi sembra che hanno fatto 140 e rotte yard su corsa, per cui è stato tutto un po' scombussolato il piano difensivo, secondo me. Poi magari mi sbaglierò, gli esperti sono altri, non noi. Invece per la offense dicevi, sì, che a parte, insomma, gli abbiamo detto della linea disastro, Breeze, sì, sono d'accordo che non gli darei tutte le colpe, perché veramente aveva pochissimo tempo, però anche in alcuni play in cui aveva tempo non ha trovato granché, perché non lo so, la difesa di Atlanta, la secondaria comunque le copriva benissimo, raddoppiavano, marcava zona, non lo so. Però fatto sta che anche lui ha fatto degli errori, secondo me, però in generale direi che è stata talmente una brutta prova collettiva in cui veramente si salvano uno o due giocatori su 53 che veramente, cioè, non ci starei più di tanto sopra questa sconfitta, ma girerei pagina e penserei subito alla prossima. Sentivo Deion Sanders che diceva su NFL Network: tifosi dei Saints, non vi preoccupate, questa è stata una di quelle giornate che te va tutto storto, come la giri, non ne ingarri, non ne azzecchi una, difeso, attacco, difesa, special team, e quindi pensate alla prossima e vedrete che andrà bene, speriamo, cioè, sono ovviamente d'accordo con lui, ma
è che dura da sentirselo dire e da accettare, cioè, effettivamente.
Cioè, non è una sconfitta qualsiasi contro i nemici storici, secondo me. Quindi, veramente
è stata la classica, sì, la classica tempesta perfetta, no? Perché dici, arrivi riposato dalla settimana di riposo, 14 giorni per preparare il game plan e tutto quanto da parte dei coach. Recuperato Breeze, recuperato Kamara, recuperato Jared Cook, la difesa sta giocando alla grande. Chiaramente, cosa poteva succedere? Batosta fotonica, perché 26 punti subiti e solamente 9 segnati. Volevo citare, giusto per perché ho trovato questa statistica che secondo me è interessante, la difesa, no? Stiamo parlando della difficoltà difensiva. I Falcons hanno fatto ben 4 drive che sono stati composti, diciamo, da più di 10 azioni. Il primo drive, che praticamente ha occupato tutto il primo quarto, è stato di 10 azioni, poi 17 il secondo drive, poi nel terzo quarto un drive da 13 azioni e nel quarto quarto un drive da 11 azioni. Dall'altra parte invece i Saints nel quarto quarto hanno giocato il quarto down per 3 volte praticamente, convertite 0. Quindi anche lì quando si parla di
quarto
panico,
quarto è stato un po' disperato, mi sembra che sia 0 in tutto per loro.
Esatto. Quindi sì, si capisce anche da queste cose, da queste statistiche, diciamo, l'andazzo della partita, che è stato decisamente a favore dei Falcons, che bisogna riconoscerlo comunque, abbiamo detto, organico anche loro, non al completo, anzi i giocatori che tornavano,
sì,
dei
tantissimi infortuni,
cioè. Profant out, che era il loro miglior cornerback, cioè hanno giocato con un rookie e un sophomore come due cornerback titolari e sono comunque riusciti a coprire bene, ovviamente non Michael Thomas, che per quanto possibile, insomma, ha fatto il suo, anche un po' troppo tardi, nel senso che molte yard sono arrivate nel quarto quarto, naturalmente, però tutto il resto, cioè Tre'Quan Smith, Ted Ginn, ecco, Ted Ginn, cioè,
adesso stendiamo un velo pietoso.
Ok, ditemi che lui è un giocatore da deep ball e che non ha le mani, va bene, però una palla almeno, una palla sul medio la puoi prendere, una sul corto, una, te ne chiediamo una, no, un sacco di terzi,
cioè,
down.
Non so se faranno qualcosa in questi giorni, ma cioè, per la partita di ieri qualcosa deve succedere, anche se, ripetiamo, è stata talmente una prova negativa da parte di tutti che magari non succederà niente, quindi magari prendere qualcun altro che è libero, visto che a parte Michael Thomas abbiamo sempre il solito problema, con tutto che è rientrato Tre'Quan Smith, però anche lui,
però abbiamo visto davvero poco.
Una sola palla, ha preso una botta, sì. Dice che gli sanguinava tutta la bocca e poi è sparito anche lui.
Davvero, davvero brutto. Abbiamo visto che sui quarti down, cioè sui terzi down, siamo stati ovviamente pessimi in offense e invece in difesa li abbiamo praticamente concessi, non dico tutti, però credo un buon 90% e oltre. Comunque andiamo a vedere un po' di commenti, visto che ne sono arrivati. Alessandro dice: abbiamo lasciato correre anche Matt Ryan, peggio di così non si può fare. In effetti
sì,
penso
detto.
Che dopo Brady sia uno dei più lenti della Lega, e vabbè, insomma, è andata, l'abbiamo detto anche prima, e vabbè. Emanuele invece, che salutiamo anche lui e abbiamo citato anche prima, ci dice la sua: non abbiamo verticalità ed è un problema. Il fatto che Breeze non cerchi mai il profondo mi preoccupa un po'. Rischiamo di essere troppo prevedibili, senza corse, nessuna play action, anzi no play action, no party. Sono d'accordo, il gioco di corsa infatti ieri è mancato parecchio, forse per un po' di panico, come dicevo prima, che ha portato a Sean Payton al classico infilarsi nel pass.
Sì, è andato proprio... Si era proprio fissato a un certo punto, poi sui quarti down, due cagate proprio, chiamate di merda, onestamente.
Sì, sono d'accordo. E in effetti poi non fai le play action e diventi, sì, troppo prevedibili, monodimensionali, la difesa sa benissimo cosa aspettarsi e quindi... Sono assolutamente d'accordo. Non abbiamo verticalità, è vero, nel senso, se siamo costretti a usare Ginn come cioè, ricevitore intermedio,
secondo me è un fatto di conseguenza di mancanza di target sul profondo, perché non ci abbiamo, l'abbiamo detto anche altre volte, non abbiamo la deep threat, cioè il ricevitore velocissimo che va sul profondo, a parte Ginn, che quando scende col piede giusto dal letto qualche palla la prende, se no zero. E quindi di conseguenza, secondo me, Breeze non può trovare sul profondo. E magari qualcuno dirà che non c'ha più il braccio di una volta. In questi ultimi due anni, onestamente, diciamo, sul profondo non l'abbiamo quasi mai visto. Però insomma, è sempre una cosa, un concorso di colpa, secondo me.
Sì. Ma è stata, sì, sul discorso degli ultimi anni sarebbe da fare un discorso appunto molto più ampio. In questa partita, sì, nello specifico, diciamo che è stata una cosa conseguentale, come spesso accade. Non hai gioco di corsa, come giustamente diceva anche Emanuele, quindi non puoi fare play action, ti costringi a fare passaggi più o meno medio, diciamo così, che la difesa sa, riconosce. E poi ovviamente con la pressione in faccia non è che puoi neanche permetterti di avere 4-5 secondi nella tasca per cercare tracce che si sviluppano nel profondo, perché anche se le corri poi la palla non ti arriva perché Breeze è già per terra, quindi abbiamo ridato vita, diciamo, a un reparto che sembrava, ecco, più di là che di qua. Infatti Oleg ci dice: sempre bello battere i Saints, unica gioia in una stagione disastrosa per noi. E vabbè, c'è poi la rivincita e vedremo se speriamo, anzi ti auguriamo.
Oleg, tifoso dei Falcons,
esatto, sì. Mi era, speriamo che sia l'unica gioia, così quando poi veniamo noi ad Atlanta magari la portiamo a casa
al Thanksgiving, sarebbe molto meglio, speriamo sicuramente. Un bel cazziatone a tutti, conoscendo Sean Payton, lo faranno in settimana. E poi c'è un altro messaggio, sempre di Alessandro Gnoti Sauton, bellissima citazione di Socrate. Io ho fatto, diciamo, studi classici, quindi Alessandro Vivari, che dici? Magari, che dice che la verticalità l'abbiamo persa da quando abbiamo lasciato andare via Brandon Cooks. No, Brandon Cooks è voluto andare, sì, sono d'accordo, ma Brandon Cooks è voluto andare via lui. Quando un giocatore vuole andare via, è meglio che va. Ovviamente è stata fatta una trade, quindi è stato comunque preso qualcosa in cambio, e quindi Brandon Cooks è andato. Poi da quando è andato via mi sembra sono passati già 3 anni, quindi in 3 anni qualcosa di non dico uguale a Brandon Cooks, ma simile l'abbiamo avuto, o comunque potevamo trovarlo se non l'abbiamo trovato, non lo so.
Ecco, quello secondo me, infatti dicevo, spunto interessante proprio per questo, perché a me non è dispiaciuto per niente l'addio di Cooks. Il fatto che si sia persa la dimensione del profondo, poi quella è tutta un'altra storia, nel senso che lì è stato un problema, c'è un problema. Sono stati risolti moltissimi altri problemi, per cui è stato messo un po' in secondo piano questa cosa, dicendo: incrociamo le dita e speriamo che Ginn ce la faccia. E può andare bene, come è successo in passato, può non andare bene, come sta succedendo quest'anno. È una scommessa un po' perdente in partenza, secondo me, ma perché Ginn, lo sapete ormai, non è un giocatore, non mi è mai piaciuto, non è un giocatore su cui puoi fare affidamento, e non capisco quanto sia paraculato per essere ancora in NFL, perché ok, la velocità ce l'ha, però ieri, come se servisse, è stata l'ennesima dimostrazione che quest'uomo non ha le mani, o ce le ha montate al contrario. Quindi sì, cioè, è stata una scommessa un po' così, che però se guardiamo nella, diciamo, la big picture, diciamo così, in generale la squadra, è vero che è stata ignorata questa cosa e l'assenza di un wide receiver la sentiamo moltissimo, però sono arrivati altri tanti pezzi importanti,
De Mario soprattutto Davis, credo che abbiamo instaurato un ottimo gioco di corse da quando è stato preso Camara. Camara Ingram era la migliore coppia di running back della Lega, anche quest'anno comunque abbiamo corso bene fino a parte un paio di partite, poi diciamo nelle due sconfitte poi abbiamo sempre corso oltre le 100 yard, quindi perdere diciamo il ricevitore forte sul profondo poi ti porta a fare diciamo delle altre scelte, quindi abbiamo rinforzato bene il reparto running back e il gioco di corsa è migliorato tantissimo rispetto a quando c'era Cooks o prima anche.
Sì, infatti Ingram è sempre stato un po' amato e odiato dai tifosi perché riusciva a fare qualche partita convincente, poi si fermava nelle classiche corse da 2 yard che servivano a poco o nulla, però non era solo lui da colpare ovviamente, perché a parte l'offensive line, che comunque noi abbiamo sempre avuto un'offensive line da buona, ottima.
Più che buona.
Sì, però appunto è proprio a livello di schemi, penso che con l'arrivo di Camara, ma anche penso qualche cambio tra i vari coach eccetera, sia evidente insomma che il gioco di corse è migliorato parecchio. E tra l'altro prima che rientrasse Camara abbiamo spesso e volentieri citato Latavius Murray e di come si è riuscito a fare molto bene in sua assenza. Lasciando stare questa partita che è stata appunto strana praticamente da qualsiasi punto di vista, secondo me sono una coppia interessante. Non credo riusciremo ad arrivare ai livelli di Camara Ingram, perché lì era una questione proprio di chemistry tra i due che si era creata in 2 stagioni. Adesso ne è passata solo mezza, però speriamo che almeno una buona percentuale diciamo di quel successo che hanno avuto i Saints con 2 running back diciamo efficaci allo stesso modo, spero si possa ripetere in questo finale di stagione.
Ma poi secondo voi, l'abbiamo detto anche passato, secondo me c'è tra Murray e Ingram c'è proprio una differenza enorme secondo me. Vabbè, poi sui running back insomma, abbiamo parlato anche altre volte, quindi anche un discorso di caratteristiche alla fine. E vogliamo parlare, visto che sta cosa non scende, vogliamo parlare della prossima.
Dai, allora chiudiamo con l'ultimo spunto di Emanuele, che dice che lui proverebbe Deonte Harris come deep threat a questo punto. Io dico perché sì. No, visto che comunque i kickoff return e punt return li sta facendo bene.
Qualche
è già stato
pallone l'ha preso sì, nelle altre
qualche
partite,
snap lo sta giocando.
Non profondo.
Qualche snap lo sta giocando e spero anch'io che venga coinvolto di più. Il problema è che a quel punto il fatto che a quel punto cosa ce ne facciamo di Ginn, visto che non può giocare come ricevitore normale diciamo. Se dovesse tornare diciamo Tre'Quan Smith come ricevitore più o meno solido diciamo, potrei anche rischiarmelo Deonte Harris come deep threat. L'unica cosa è che Sean Payton spesso sottolinea il fatto che lui ci tiene tantissimo agli special teams e quindi credo sia anche un po' tra virgolette impaurito di farlo giocare troppo in offense per evitare diciamo di togliere tutto il potenziale allo special teams. Tu cosa ne pensi?
Sì, sicuramente cioè, Harris è uno special teamer nato, cioè un ritornatore nato, ovviamente mettendolo di più in offense poi perderebbe forse un po' di esplosività, un po' di originalità diciamo così nei giochi degli special team, però insomma vediamo, perché siamo talmente corti, poi magari chi dice vabbè metti lui in attacco, però poi se si fa male, cioè Payton fa sempre questi discorsi sull'impiego molto poco dei giocatori, con gli infortuni che capitano praticamente al minuto, quindi insomma bisognerebbe entrare nella testa di Payton o comunque del coaching staff per sapere allora, visto che vuole fare. Vediamo se magari torna di moda sto Dez Bryant, però poco ci credo, perché anche se è guarito, comunque era bisogno un po' di tempo, un paio di settimane almeno, per trovare la forma, perché comunque non gioca da un anno e più. Quindi
eh sì, l'anno
cioè,
scorso
in giro c'è poco, in giro c'è
era riuscito
poco.
A fare 10 minuti di allenamento con i Saints prima di rispaccarsi di nuovo, quindi non lo so se ha voglia di tornare. C'erano voci contrastanti a inizio stagione, vediamo adesso se l'emergenza è talmente grave, diciamo, da convincere il coaching staff e anche ovviamente GM eccetera a ricorrere a questa soluzione. Lorenzo ci dice: per una partita che vinciamo noi Falcons non fate una tragedia, e in effetti anche il commento di Giovanni poi dice: la stagione al momento ottima, avrei messo la firma su un 7-2 con molte gare senza Breeze. Quindi effettivamente dopo esserci lamentati per una mezz'ora buona, questa rimettere diciamo le cose in prospettiva da tutti e due i lati, direi che è una buona conclusione per il commento, diciamo, di questa partita.
Dicevi, sì, per vediamo... rispondere a Giovanni, sì, sì. Con cui ogni tanto ci messaggiamo su Facebook, sì, assolutamente da mettere la firma, però visto che stai facendo un'ottima stagione, hai fatto delle grandi vittorie senza Drew Brees, cioè una, abbiamo detto prima, una partita non devi perdere, una
in contro casa,
in casa contro quei bastardi là, cioè una. Per questo ci stavamo lamentando, perché poi ovviamente è football, è NFL, puoi perdere contro chiunque, soprattutto nell'NFC. La AFC è un altro discorso, però si può perdere contro chiunque, l'abbiamo detto anche l'altra volta, l'avevo detto, ero stato buon profeta a dire che gli scontri divisionali o comunque contro i rivali sono sempre partite da prendere con le pinze, con le molle, quindi ecco perché ci stavamo lamentando.
Speriamo
perché
che questa...
mi rode.
Però speriamo che questa sconfitta serva a tenere Dan Quinn sulla panchina dei Falcons per tanto tanto tempo. Va bene, chiudiamo.
Secondo me allora poi c'è stato quel discorso che facevamo del proprietario, che secondo me avrà fatto volare le sedie in queste settimane, perché anche loro venivano dal bye week, quindi non lo so, perché l'ho visti talmente trasformati proprio rispetto alle partite precedenti. Erano proprio indiavolati. O forse cosa... noi che l'abbiamo presa come la partita di pre-season, boh.
Sarebbe stato carino chiuderla 28-3 per loro, ma va bene lo stesso. Vediamo, diamo uno sguardo alla partita di settimana prossima. Siamo velocemente, siamo contro Tampa Bay e siamo a casa loro. E saremo con tutta probabilità, direi, senza Marshawn Lattimore, e quindi arrivano Chris Godwin e Mike Evans. Serve un piano serio.
Mike Evans,
per,
come Julio Jones,
sta
anche lui stappando lo champagne, eppure sì. Godwin, che non è per niente male come ricevitore, quindi li vedremo dopo delle belle a Tampa Bay. Poi se loro sono gasati da questa vittoria di ieri, anche se contro Arizona, però è stata una vittoria, diciamo, nel finale. Stanno giocando bene anche in difesa, mi sembra che abbiano la migliore difesa sulle corse, quindi come al solito sarà tosta, perché sono scontri divisionali, sono sempre tosti.
Eh sì, l'anno scorso, se non sbaglio, l'aveva risolta Camara, o forse l'anno prima, non mi ricordo di preciso, con il
ritorno. Tampa Bay parli?
Sì, mi pare di sì.
Sì. Perché abbiamo
partita bruttina,
un Panther,
sì, con Taysom Hill, certo.
Da lì poi insomma si ingranò,
esatto.
Stavo perdendo.
infatti quindi sì, loro arrivano dalla vittoria 30-27 sugli Arizona Cardinals, e visto che abbiamo parlato di tutti tranne dei Panthers parliamo anche di loro, perché è vero che noi abbiamo perso, però la vittoria di Tampa Bay comunque tiene a bada, diciamo, qualsiasi potenziale ideuzza che fosse venuta in testa agli Atlanta Falcons. Dall'altra parte anche Carolina in realtà rimane dietro, perché subisce la sconfitta al Lambeau Field 24-16, abbastanza annunciata quella sconfitta, direi, però adesso vedremo Kyle Allen per tutta la
sotto
stagione.
Sotto la neve, tra l'altro, e hanno lottato fino alla fine. non facile.
Sì, fino alla fine. E vedremo Kyle Allen se si meriterà, diciamo, lo start anche la prossima stagione. Secondo me Cam Newton invece non lo vedremo più in maglia Panthers.
Sì, si è sempre fatto male. È un anno intero che è fatto male, ma pure altri anni ha avuto infortuni, poi non so come l'hanno rimesso in piedi, ma comunque non è più da qualche tempo, ormai non è più il Cam Newton della stagione dell'MVP, quindi poco male per noi, diciamo, non è che me
infatti mi è piaciuto nel male c'è, cioè, più o meno andato,
anzi
bene,
mi sta ieri, abbastanza, diciamo, sulle palle,
Va bene, io ringrazio The Cutting Edge, la piattaforma in cui potete trovare ovviamente podcast e qualsiasi altro tipo di contenuto sugli sport americani, non solo l'NFL, quindi andate a fare un giro se vi interessa baseball, basket, qualsiasi cosa, football del college, volley, NCAA, tutto trovate. Ringrazio Enrico per questa dura puntata, ma prima o poi doveva arrivare, insomma, non potevamo sempre fare puntate rilassate dopo vittorie schiaccianti, no?
Sì. Ciao a tutti, buona settimana e vude.
Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima.